campo delle capre. Nel suo tempio tutti dicono gloria. Il Signore darà potenza al suo popolo, il Signore benedirà il suo popolo con la pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Allora, benvenuti. E una prima indicazione tecnica è che, dato che alcuni che la prima volta non sono potuti esserci, mi chiedevano, sto registrando i nostri incontri e questi si possono di nuovo ascoltare sul sito gesuitibari.it. Insomma, distinguete i due siti, c'è il sito della comunità nostra che è padrigesuitibari.it e il vecchio sito, che adesso è diventato mio personale, su cui mettiamo queste registrazioni, gesuitibari.it. Date un po' un'occhiata, c'è scritto registrazioni bibliche. E queste registrazioni vengono aggiornate in genere una volta al mese, per cui se non la trovate subito, perché dato che chi fa il sito è un mio amico di Grottaglie e io una volta al mese vado lì e gli porto i file, per cui abbiate pazienza, gli aggiornamenti ci saranno. Allora, la volta scorsa era un incontro introduttivo che naturalmente non riprendo, se non in qualche linea generale, e dicendo appunto che il libro dell'Apocalisse non è il libro dell'Apocalisse, perché noi ancora sui giornali, ancora oggi leggevo un titolo, no? Sarà un Apocalisse, e per cui noi intendiamo la grande catastrofe. No, una grande catastrofe. E parlando dell'Apocalisse come ultimo libro della Bibbia, pensiamo all'ultima catastrofe. Per cui noi leggere il libro dell'Apocalisse sarebbe un po', prepararci, riuscire a intuire attraverso questi simboli quando avverrà, quali sono i segni, in modo che ci prepariamo al meglio. Allora, tutto questo non è il libro dell'Apocalisse. Chi pensa di sentire queste cose rimarrà deluso, perché intanto il libro dell'Apocalisse non è l'unico testo apocalittico che troviamo nella Bibbia, perché con il termine apocalittico intendiamo un genere letterario. Un genere letterario che appunto si esprime in modo particolare, con delle tonalità molto forti, simboliche. La volta scorsa abbiamo accennato a questi simboli, a questi linguaggi simbolici che troveremo, ricordate un simbolismo cosmico, un simbolismo antropologico, un simbolismo teriomorfico, no, che ha a che fare con gli animali, un simbolismo cromatico e un simbolismo numerico, che pian piano incontreremo nella lettura del nostro testo. E il simbolo, come sapete, è un segno, un'immagine, qualcosa che rimanda a qualcos'altro. Per cui noi cercheremo di andare al significato di questo. E questo genere apocalittico, con questi linguaggi forti, simbolici, non sono per incutere paura. Perché ricordavamo che, per esempio, nell'Antico Testamento il libro di Daniele, che è un libro apocalittico, è scritto in un tempo in cui il popolo di Israele viveva già nella paura, perché si rifà al terzo, secondo secolo avanti Cristo, quando Giuda era sotto, un po' tutta la Palestina, era sotto il potere oppressivo ellenista di Antioco IV Epifane, i Seleucidi, che porterà all'abominio della desolazione. Anche questa è una frase che torna poi nei Vangeli, no? Che appunto l'instaurazione, il mettere prepotentemente nel santo dei santi del Tempio di Gerusalemme la statua di Zeus, e questo porterà alla rivolta giudaica, e sotto i Maccabei, questo primo e secondo libro dei Maccabei. Quindi a persone che vivono, che fanno l'esperienza del male. Per cui l'Apocalisse, il termine Apocalisse significa togliere il velo, rivelare, e vuole paradossalmente dare speranza, consolare, non spaventare. Cioè a persone, a cristiani che, in particolare poi il libro dell'Apocalisse, che vivono sotto la persecuzione, siamo nella seconda metà del primo secolo dopo Cristo, in Asia Minore, dove sotto il regno di Domiziano si instaura un'oppressione legata al culto dell'immagine imperiale, eccetera, eccetera, che i cristiani subiscono. Giovanni, che non è l'Apostolo Giovanni, abbiamo anche detto questo qui, scrive da Patmos, da un'isola dove c'era un bagno penale, quindi probabilmente stava subendo lui come altri cristiani una persecuzione. E allora a queste persone che sono sotto, che sentono il peso del male e che si presenta come signore della storia, il libro dell'Apocalisse vuole togliere il velo, cioè dagli occhi. Togliere il velo dagli occhi per far vedere che chi ha in mano la storia non è l'oppressione dell'uomo, l'impero dell'uomo, perché poi tutto nasce nel cuore dell'uomo, ma è il Signore della storia, è Dio che ha in mano la storia, è l'Onnipotente. Tra l'altro questa parola Onnipotente traduce invece quello che Adonai Tsevaot, cioè il Signore degli eserciti, che più esattamente nell'Antico Testamento si dice cioè colui che tiene in mano tutte le cose, è il Pantocrator. Cioè che non è tanto nel senso dell'onnipotente greco che fa quello che vuole perché lui è onnipotente, no, ma è piuttosto l'esperienza di fede ebraica, che sa benissimo che la storia è fatta dagli uomini, che nella storia ci sono delle volontà e soprattutto c'è la volontà di male dell'uomo, di morte, però che tutto questo non è fuori dalle sue mani. Colui si tiene tutto nelle mani. Allora, quindi il libro dell'Apocalisse è come un libro di speranza, un libro di speranza. Allora, certamente noi non siamo, grazie a Dio, in una situazione di oppressione come i cristiani alla fine del primo secolo oppure i giudei nel terzo secolo avanti Cristo, ma certamente c'è allo stesso tempo non siamo, come dire, c'è qualcosa che vuole prendere il primo posto nel nostro cuore. Quello che noi chiamiamo, che tra l'altro vi ricordate, parlavo dell'autore dicendo che l'autore non è Giovanni l'Apostolo, ma qualcuno che si rifà a Giovanni, probabilmente qualcuno, secondo alcune interpretazioni, è il cosiddetto circolo giovanneo, cioè un ambiente, una comunità cristiana dove si elaborano delle riflessioni teologiche molto profonde. Da questo circolo giovanneo nasce poi il Vangelo di Giovanni, nascono le lettere di Giovanni, prima, seconda e terza, e l'Apocalisse. Quindi un ambiente dove si riflette, dove no? E dove, per esempio, nel Vangelo di Giovanni si parla di un mondo che ci fa guerra. Di un mondo che ci fa guerra. E dicevamo che il mondo che ci fa guerra non è qualcosa di fisico, no? Come dire, noi qui siamo i salvati, fuori da quella porta c'è il mondo, no? Ma è piuttosto una mentalità, una logica di morte, una logica che vuole conquistare la vita attraverso l'idolatria del potere, l'idolatria del denaro, idolatria dell'immagine di sé, E come vedete queste cose non sono lontane da noi, non sono lontane neanche da questo edificio dove tanti uomini e donne vivono, lavorano, eccetera, ma dove questo edificio, come qualunque edificio civile o religioso, idolatria del potere, idolatria dell'immagine, non conta ciò che chi tu sei, conta ciò che appari, e l'idolatria dell'accumulo del denaro, no? Che diventa l'assoluto, senza più limite. E allora c'è una lotta. E allora in questo senso diciamo anche che l'Apocalisse ha a che fare anche con noi, no? E allora la volta scorsa avevo cominciato a leggere qualcosa dal primo capitolo, ricordavo, e con questo poi concludo la breve introduzione, vi rimando alla registrazione. L'Apocalisse è divisa in due parti essenzialmente, la prima parte che va dal capitolo 1 al capitolo 3, dove noi avremo delle introduzioni e poi in particolare nel capitolo 2 e nel capitolo 3 le famose sette lettere alle sette chiese di Asia, e poi dal capitolo 4 fino alla fine, cioè fino al capitolo 21-22, delle visioni, dei settenari. Allora noi le leggeremo, cercheremo poi di approfondire. Allora leggevamo la volta scorsa nel capitolo 1, io leggo leggo e commento la nuova traduzione della Bibbia, che già ha 4 anni, quindi chi di voi ha la vecchia abbia pazienza e segua. Rivelazione di Gesù Cristo, al quale Dio la consegnò per mostrare ai suoi servi le cose che dovranno accadere tra breve. Allora dicevo appunto, è il titolo. Il titolo è l'Apocalisse, lo vedete tradotto appunto con rivelazione, di Gesù Cristo. Dicevamo la volta scorsa, questo può essere sia il togliere il velo su Gesù Cristo, e quindi come qualcosa su Gesù Cristo come oggetto della rivelazione, e dall'altra parte anche come soggetto, cioè questa rivelazione ce l'ha fatta Gesù. Ricordate quel versetto anche del Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 18, dove si dice: Dio nessuno l'ha mai visto, il Figlio unigenito che è nel seno del Padre, Lui lo ha narrato, lo ha rivelato. Di per sé sarebbe ne ha fatto esegesi. Però ecco, è Gesù Cristo che, al quale Dio la consegnò per mostrare ai suoi servi le cose che dovranno accadere tra breve, no? Vedete, è Gesù che rivela il Padre. E poi dopo troveremo che rivela il Padre nello Spirito. Sentiremo parlare dei sette spiriti, dello Spirito Santo, no? Non è ancora la formulazione, come dire, più dogmatica, più dei concili, no? Che sarà alcuni secoli dopo, no? Della nostra fede trinitaria, però qui già è in movimento, più che formulata in maniera esplicita, è vissuta, c'è questo Dio comunione, il nostro Dio comunione, torneremo, ai suoi servi, le cose che dovranno accadere tra breve, attenzione, quindi si parla di un futuro, di qualcosa che sta per accadere, di qualcosa che sta avvenendo, però di un futuro dove la fine è già nota, nel senso che noi diciamo la fine, come sarà la fine, non ci pensiamo tanto alla fine, adesso siamo tutti a dire ma pensiamo all'oggi, no? Però la fine per i cristiani è nota, cioè nel senso che la fine è avvenuta nel mistero pasquale, cioè il Signore Gesù ha vinto la morte, la fine è nota. Allora, come dire, quello che noi vedremo, quello che cerchiamo di interpretare di questo futuro che abbiamo davanti a noi, noi lo interpretiamo a partire dalla fine, cioè da un Signore che ha vinto la morte, siamo nelle sue mani. Lui l'ha vinta, ed egli la manifestò inviandola per mezzo del suo angelo al suo servo Giovanni. Vedete, è un togliere il velo che è operato da Dio e che arriva a noi attraverso Gesù, che la rivela attraverso, anche qui, angelo. Leggeremo tante volte gli angeli. Siamo in un ambiente ebraico, per cui anche se l'autore poi scrive in greco, dicevamo un greco abbastanza rozzo, cioè un ebreo che sì, parla greco, ma non è la sua prima lingua, cioè, eccetera, ma siamo in un ambiente ebraico. Nell'ambiente ebraico, quando si parla di un angelo, non è come per noi che quando si dice un angelo la prima cosa che noi pensiamo è come è fatto, no? Ha i capelli color platino, oppure oro moonlight, oppure no, come è fatto un angelo, di che colore ha gli occhi, no? E le ali, eccetera eccetera, no, l'ebreo pensa che cosa porta l'angelo, cioè dove mi porta, dove mi conduce. Quindi l'angelo, tant'è vero che sapete che per esempio nella Bibbia non è mai descritto un angelo, non abbiamo descrizioni di angeli nella Bibbia, e noi nella Bibbia è sempre l'angelo è un annunciatore, un messaggero, quindi la sua funzione più che, no, al suo servo Giovanni. Ci eravamo fermati anche su questa parola servo, nella così piena, no, nel servizio, la capacità di amare nel servire, il quale testimonia la parola di Dio, la testimonianza di Gesù Cristo, riferendo ciò che ha visto. E, vedete, la funzione di Giovanni è quindi testimoniare, attesta è lo stesso verbo, testimonia la parola di Dio e la testimonianza di Gesù, riferendo ciò che ha visto. Qui avremo visioni, ma la visione è legata sempre alla parola, e tant'è vero che poi dopo sarà la parola che sarà testimoniata, eh? C'è una parola che, in ebraico parola, davar, non è, come dire, soltanto il suono, non è soltanto, no, un flatus, cioè è anche l'oggetto, una cosa. Nell'Antico Testamento è la parola che opera. E allora la parola si vede in qualche modo, si ascolta e si vede il suo effetto, no? La sua forza. Beato chi legge, beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia, custodiscono le cose che vi sono scritte. E dicevamo la volta scorsa che siamo subito immersi in un contesto di chiesa, poi vedremo appunto il Signore che parla alla sua chiesa, una chiesa dove c'è un lettore e ci sono degli ascoltatori, e un po' come stiamo facendo noi, no? Allora, nella misura in cui ci mettiamo in ascolto di questa parola e la accogliamo, c'è una promessa di beatitudine, una promessa di vita, una parola che ci apre alla vita, una parola che opera alla vita, no? E che è beatitudine sia per chi fa il servizio di leggere, sia per chi ascolta. Tra l'altro, piccola parentesi, il leggere i salmi a cori alterni è una piccola esperienza di questo. Si leggono i salmi a cori alterni non perché così è più facile, sapete, leggere un salmo lungo tutto di seguito è stancante, no, ma si leggono i salmi a cori alterni perché questa è una piccola esperienza del nostro camminare insieme della fede, dove a volte si dona e a volte si riceve. Per cui cercare di leggere un salmo bene è per l'altro. Noi siamo individualisti ed è la malattia del nostro tempo. Per cui noi leggiamo, no? Così come quando si va in chiesa, no? Si comincia il Padre Nostro. Uno lo fa in 10 secondi netti, uno lo fa in 5-4, no? E cioè, ognuno va per conto suo, no? Anzi, perché ci sono alcuni che gli dà fastidio dare insieme, perché loro sono loro. Scusate, potremmo ognuno stare a casa sua, sentirci la messa in internet, no? Cioè, ma se siamo qui insieme, è perché preghiamo insieme. E allora, soprattutto nei salmi, il leggere una parte ascoltare, e una parte riceviamo la fede, e un'altra parte la... E allora noi leggiamo bene per gli altri. Per gli altri. E poi ecco queste parole che ascoltano le parole di questa profezia. Profezia, anche qui, non è come dire un vaticinio, no? Cioè qualcosa che accadrà e allora la profezia ci dice. Padre Spidlik, che adesso è in cielo, quando insegnava l'orientale di Roma, lui diceva ammesso e non concesso, che esistano i chiaroveggenti, ammesso e non concesso. E lui diceva sì, la differenza tra un chiaroveggente autentico, mettendo che ci sia, e un profeta biblico è che il chiaroveggente, se è autentico, quello che dice non sbaglia. Il profeta biblico, sì, può sbagliare. Perché il profeta della Bibbia, il suo scopo non è dire il futuro, ma qui far vedere come Dio sta operando nella tua storia, che parola Dio ci sta dicendo, e andare dentro le cose. E allora magari dirti che il Signore ti sta dicendo che stai camminando verso un baratro. Però te lo sta dicendo perché tu te ne renda conto e non vada in quella direzione. Per cui, se la parola viene accolta, quello che la parola annuncia non accadrà. Perché il senso della profezia non è dire il futuro in maniera infallibile, ma richiamare alla vita. Richiamare alla vita. Come Giona, esatto, cioè per favore non intervenite perché mi fate perdere il... far andare in profondità per far vedere come Dio ci sta, cosa Dio ci sta dicendo, come Dio sta intervenendo nella nostra storia. E allora ascoltano e custodiscono le cose che vi sono scritte. È bello perché no, c'è una beatitudine in un ascolto e custodia. Come Maria serbava tutte queste cose, no? Nel cuore, ci dicono i Vangeli. No? Questo è un impegno, è un lavoro. Perché anche nel nostro cammino, no? Cioè anche ascoltare le cose, ma poi lasciarle lavorare dentro, no? E con i giovani, ma non soltanto con i giovani, quando si fanno degli incontri, io cerco sempre magari di dire, la sera che torna, magari che si è fatto di sera, stasera, prima di andare a dormire, 2 minuti, se qualcosa dell'incontro vi ha toccato il cuore, segnatevelo, abbiate un diario, un qualcosa, su cui poi tornate a lavorare, perché se no noi siamo quello che Gesù dice, gli uomini del momento, cioè uomini che vivono il momento per quello che il momento è lì, e poi vanno avanti e vivono un altro momento, no? Cioè come della serie, andiamo a una conferenza, qualcosa di interessante, per cui ci tocca anche magari il cuore e ci diciamo, sì, ha ragione. Poi usciamo, torniamo a casa, accendiamo la TV, c'è il commissario Rex o qualcos'altro, e tutto va una pista, e tutto, gli uomini del momento, no? Ma che non hanno radice. Guardate che noi corriamo veramente il rischio di cristiani senza radice. Per cui quando c'è una prova, un albero se ha radice, no? Se arriva un vento forte, regge. ma i cristiani senza radice, il bene si riporta via. Perché se non abbiamo radice, quando la vita ci pone davanti a delle scelte più forti, noi non resistiamo. Non resistiamo. Tranquilli, persone che vengono in chiesa, fanno la comunione, eccetera, ma quando poi si tratta di scelte importanti, non c'è neanche lotta. Non c'è neanche lotta. Le cose. Questa è la nostra presenza cristiana. Allora, ascoltare e custodire. C'è un lavoro. La vita cristiana è un lavoro. Perché le cose importanti richiedono impegno e fatica. Perché se no rischiamo che il nostro cristianesimo è una delle varie cose, sapete, no? Uno c'ha inglese, c'ha informatica, c'ha palestra, c'ha vita cristiana, come una delle tante cose. Allora, il rischio qual è? Quello di non provare mai la beatitudine. Cioè quel gusto della vita che solo Dio può dare. Quella pienezza di vita che solo Dio può dare. Il tempo, infatti, è vicino. Giovanni alle 7 chiese che sono in Asia. Vedete, anche la nostra Bibbia, adesso non so quelle che avete, ma la Bibbia di Gerusalemme ci aiuta anche mettendo prologo all'inizio e adesso leggendo la seconda parte che è l'indirizzo. Giovanni, non sappiamo bene chi è, ci importa fino a un certo punto, no? E ecco, il mittente alle 7 chiese. Ora attenzione, ricordate che 7 è uno di quei numeri che dice la pienezza, e quindi alle 7 chiese è un modo di dire a tutta la chiesa. Vedremo che poi queste 7 chiese hanno un nome particolare e sono queste comunità, no, della provincia d'Asia, però appunto è come se quello che si dice a queste chiese sia detto a tutta la chiesa, la chiesa di allora e la chiesa di oggi. E la prima parola è grazia, la caris, grazie a voi e pace. Vedete, la grazia di Dio, la pienezza dell'amore di Dio e la pace, lo shalom, questa è la prima cosa. Come dire, tutto quello che poi verrà detto è nell'orizzonte di questo amore di Dio che è pienezza di vita ed è pace. E quello che si cerca di dire, che il Cardinal Martini, buonanima, diceva, anche per esempio per quanto riguarda la confessione, no? Che noi sacerdoti poi, sapete, un po' non abbiamo tempo, per cui è un po' difficile star lì a confessare, no? Cioè la gente. Allora poi ci dobbiamo spiegare. E quindi il fatto di, per esempio, Martini diceva che la confessione dovrebbe cominciare con il ringraziamento, con la confessio laudis. Cioè la prima cosa è, no, allargare il cuore. E riconoscere che io sono qui a celebrare un sacramento di vita, di un Signore della vita, rispetto al quale poi io dico, ecco, io fuggo dalla vita, pongo atti di morte, ma la prima cosa qual è? La confessio laudis, c'è una grazia. La prima cosa è ringraziare, l'Eucaristia è ringraziamento di un Signore della vita. Vedete, pace da chi? Da colui che è, che era e che viene. Una cosa che dovremo familiarizzarci e poi troveremo subito è questo ritmo ternario. Più volte troveremo delle formulazioni ternarie, che sono anche un linguaggio liturgico. Siamo in un ambito di una liturgia, vedremo. E allora anche qui, no? Colui che è, che era e che viene. e colui che è, tra l'altro qui c'è un, allora la volta scorsa dicevo anche che l'autore è uno che conosce profondamente le scritture e quindi e si è meditato talmente, per cui ogni passaggio, quasi ogni parola ha delle risonanze antico testamentari. Colui che è, colui che era, colui che viene, naturalmente ci ricorda l'Esodo, no? Io sono colui che sono, io sono con te, no? E, vedete, allora, colui che è, che era e che viene, dai sette spiriti, ancora qui, sette è il numero della pienezza, quindi lo spirito, la pienezza dello spirito, lo spirito, che stanno davanti al suo trono e da Gesù Cristo, il testimone fedele. Vedete, ancora di nuovo un ritmo trinitario. Tra l'altro questa cosa che stanno davanti al suo trono, sapete che gli angeli non sono un'invenzione ebraica, cioè nel senso che, così dicono gli studiosi, gli ebrei li conoscono quando sono deportati in Babilonia e poi arrivano i persiani, Ciro il Grande, e lì c'era proprio questa idea, cioè c'era più che idea, era proprio una struttura, cioè il volto del re, il re non lo vedeva mai nessuno, il popolo non vedeva il volto del re. Questo era naturalmente per aumentare questo senso di timore, di chi vedeva il volto del re senza essere stato ammesso lui alla sua presenza era condannato a morte. Vi dice qualcosa questa cosa che nessuno può vedere il volto di Dio e vivere nell'Antico Testamento? Nessuno può vedere il volto del Signore, no? Allora, il re nessuno poteva vederlo, nessuno poteva essere ammesso alla sua presenza senza che lui lo decidesse. E davanti al re c'erano sempre sette ministri che guardavano, contemplavano il volto del re e che quando il re aveva una decisione di andare in guerra, una decisione di costruire qualcosa, una decisione di intraprendere delle relazioni commerciali, a ciascun ministro, no? E questo partiva, andava ad annunciare. Vedete la struttura che poi passa, no? Nella forma. Quindi allora, ecco, questo, vedete, appunto, quindi questa formula trinitaria, siamo immersi, siamo coinvolti nel nostro Dio Trinità. E l'altra volta ricordavo che questa consapevolezza, che noi abbiamo poco, ancora oggi la gente dice, ma se io prego lo Spirito Santo, va bene? Cioè, e se prego Gesù, il Padre faccio fatica, perché poi con le esperienze di Padre a volte che abbiamo avuto, Dio Padre, no? E uno dice, ma chi devo pregare? A Gesù. Cioè, questo dice di non essere stati, no? E poi dopo oltre che ci sono i fans, ci sono quelli che dicono, a me lo Spirito Santo gli sta proprio, no? E Gesù di meno, no? Cioè, invece ci sono quelli, il partito di Gesù, eccetera. Anche qui il Padre non se lo fila nessuno, però questa cosa qui, naturalmente il Signore sorride di queste cose che noi pensiamo, ma invece siamo coinvolti in un Dio Trinità, che vedete non è solo una formulazione particolare che poi uno dice no, ma poi è uno solo, come tutte le religioni. Al di là di questo, cioè il fatto è che il nostro riferimento è una comunione, un'unità nella comunione. Significa che l'unità non si fa nella, cioè che la salvezza non è nella solitudine, ma la salvezza è nella comunione. Io sono me stesso con l'altro. Io sono me stesso con l'altro. C'è un bel libro di un gesuita francese che si intitola Mai senza l'altro. Mai senza l'altro. Allora vedete, no? Qui è Giovanni che saluta a partire da questa grazia e pace che viene dal Dio comunione. E vedete di nuovo il ritmo ternario, è da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra. Di nuovo ancora tre formulazioni, no? Il testimone fedele, ricordate quello che dicevo di Giovanni, no? Dio nessuno l'ha mai visto, Gesù ce lo ha narrato. Ricordate nel Vangelo di Giovanni quante volte Gesù dice: chi vede me vede il Padre. È Lui che narra il Padre, fedelmente, fino alla fine. È il primogenito dei morti. È colui che è stato strappato alla morte, è colui la cui vita nell'amore ha vinto la morte, ha vinto ogni morte. È il primo, è il primogenito di tanti fratelli che in lui vinceranno la morte. È il sovrano dei re della terra. Pensate, anche questa frase è detta da un uomo in carcere, da un uomo che è incarcerato dal potere oppressivo romano e che scrive che questo imperatore ci stanno costringendo ad adorare, Gesù è il sovrano. Gesù è il sovrano. E poi ancora, a colui che ci ama, che ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a Lui la gloria e la potenza nei secoli. Amen. Colui che ci ama. Pensate, leggevo questo dal commento che poi mi aiuta, è l'unica formulazione in tutto il Nuovo Testamento in cui si dice che si usa il presente. Perché tante altre volte è colui che ci ha amati, no, eccetera, ma colui che ci ama al presente, il suo amore è operante adesso, e amandoci ci ha liberato dai nostri peccati. Nel credo noi diciamo qualcosa di simile. Vi ricordate che diciamo che per noi e per la nostra salvezza, cioè come noi discese dal cielo, lui ci ama. E nel suo amore ci libera dalla morte. La prima cosa è, no? Allora, Dio si è fatto carne per liberarci dai nostri peccati. Sì, Dio si è fatto carne perché ci ama. E questo suo amore è liberante, è operante, è attivo, ci libera dai nostri peccati, dalla nostra morte con il suo sangue. Che ha fatto di noi un regno. Ora, rispetto alle traduzioni passate, perché era fatto di noi un regno di sacerdoti, c'è scritto, no? Nella vecchia traduzione. Invece no, in greco è la nuova traduzione più fedele, perché non è un regno di sacerdoti, che fa pensare che tutti quanti dobbiamo diventare sacerdoti. E io che lo sono, no, rispetto a voi, sono già avvantaggiato, sapete, no? Perché poi nella liturgia celeste lì saremo, no? È un regno sacerdoti per il nostro Dio. Cioè, sono due cose, non sono la stessa cosa. La cosa è un regno. E ricordate anche questo nei Vangeli, Gesù che viene ad annunciare un regno, il regno di Dio. Nell'Antico Testamento si diceva, troviamo più formulazioni della serie Dio regna, Dio regna, e che era soprattutto l'annuncio dei profeti a un popolo che aveva sperimentato il fallimento dei vari re. I re di Israele sono stati quasi tutti un disastro. E uno degli ultimi si ricorda come un re santo, Giosia, ma è morto giovane, e qualcuno dice non ha avuto il tempo per... E allora questa esperienza fallimentare del regno dei re fa gridare i profeti: Signore, vieni Tu a regnare su di noi, vieni Tu a regnare su di noi. E allora Gesù annuncia questo regno, no? Cioè questa sua regalità, ma è una regalità che non opprime. Ricordate Gesù che dice: prendete il mio giogo su di voi, perché il mio giogo è leggero, è soave. E quanto più, questo Spirito che lo diceva, no? Sempre, quanto più siamo con il Signore, tanto più facciamo esperienza di libertà. Quanto più altre cose prendono la centralità nel nostro cuore, tanto più ne siamo schiavi. Pensate a quelle idee fisse, quei progetti che diventano l'assoluto della nostra vita e che uno sta lì a pensarci giorno e notte. No, non riesce a sganciarsi da quella cosa. A un certo punto uno dice, io vorrei anche non pensarci, ma non ci riesco. Quanto più facciamo esperienza di Dio, e pensate, no? Siamo più liberi, siamo tanto liberi che possiamo dimenticarlo. Siamo tanto liberi che possiamo anche dimenticarlo. E allora un regno, persone libere, sacerdoti, il sacerdote è colui che offriva, o colui che riceveva i doni e che nei doni erano rappresentate le persone, no? E le portava a Dio. E allora c'è un sacerdozio che è l'unione delle nostre vite quotidiane con tutto quello che compone la nostra vita quotidiana con Dio. E questo offrire il nostro quotidiano. Ecco, un regno e Padre, a Lui la gloria e la potenza, vedete queste formule liturgiche, no? Che ancora oggi utilizziamo, a Lui la gloria, la potenza, nei secoli, dei secoli. Amen. E tra l'altro qui si potrebbe anche intravedere la prima parte che abbiamo letto, Giovanni e le sette chiese, anche qui un lettore e un'assemblea che risponde, no? Il lettore è la prima parte e la seconda parte è colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati, è quasi la risposta dell'assemblea, che conclude con quell'amen, amen, che sapete che in ebraico amen non è tanto come noi diciamo così sia, no? È quasi una speranza, no? Che sia così. In ebraico è così è, così è. Cioè così dire è così, è così per me, è così per me. Potremmo anche dire è così per me, io desidero che sia così. Sapendo che quando diciamo è così per me, lo diciamo nella consapevolezza che pienamente per me non è così. E poi ecco viene sulle nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero. E per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì, amen. Vedete, siamo proprio in un'assemblea liturgica, no? E questo, qui fra l'altro c'è Daniele, Zaccaria, viene sulle nubi, Daniele 7, versetto 13, e ogni occhio lo vedrà, cioè questo Signore che sta venendo, non è uno che sta lì alla fine, siamo noi che stiamo andando, ma Lui è il veniente, era quello che era e che viene, il Signore che sta venendo. E che avanza verso di noi e ognuno lo vedrà e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero. Qui si fa riferimento a quel passo molto bello del profeta Zaccaria, che è un passo molto forte, Zaccaria 12, versetto 10. Pensate che è un passo così forte che qualche traduttore, cioè meglio, più che qualche scriba che poi scriveva ancora delle Bibbie, dei codici, eccetera, lo ha corretto, perché uno dice, no? Versetto 12, dice, che Zaccaria dice a un certo punto, riverserò sopra, siamo al capitolo 12, versetto 10, riverserò sopra la casa di Davide, sopra gli abitanti di Gerusalemme, uno spirito di grazia e di consolazione, guarderanno a me colui che hanno trafitto. Cioè, è il Signore che sta parlando. Cioè, è il Signore che dice, guarderanno a me colui che hanno trafitto. Cioè, allora, soprattutto nel periodo ellenista, in cui poi con l'influenza della filosofia greca, eccetera, questa cosa di poter trafiggere Dio, di Dio che sta dicendo che viene trafitto, sembrava no, un'idea primitiva, no, un antropomorfismo, cioè no, Dio è puro spirito, Dio è l'essere, eccetera, non può essere tradito. Allora questo scriba fin troppo pio cambiò dicendo guarderanno a colui che hanno trafitto, quindi non si sa bene chi, ma è un altro. Invece il testo antico parla di un Dio, no, che viene trafitto, e attenzione, guarderanno a me, cioè coloro. Allora per noi cristiani naturalmente questo è un brano che ci fa pensare alla Pasqua, al Signore Gesù Cristo inchiodato e trafitto, no? E allora, per dire, sta venendo e si mostrerà a tutti, anche a coloro che l'hanno trafitto. E il mostrarsi è un mostrarsi di salvezza, eh? Un mostrarsi di liberazione anche per coloro. Infatti dice, e per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto, no? Cioè che il battersi il petto è il gesto del, che anche noi facciamo liturgicamente, del riconoscere, no? Il proprio male, il proprio peccato, no? Sì, così è, amen. Dice il Signore Dio, io sono l'Alfa e l'Omega, colui che era, che viene, l'Onnipotente. Vedete, di nuovo ancora, no? Questa struttura ternaria. L'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. Colui che era, che viene, l'Onnipotente. Ecco qui, Enzo Bianchi propone sempre di non tradurre con l'Onnipotente proprio per dire colui, il Pantocrator, colui che tiene tutto nelle mani. Colui che tiene tutto nelle mani. C'è qualche domanda? Ecco, io vi chiedo scusa se appunto ho interrotto, nel senso che preferisco, se c'è qualche domanda, lasciare qualche momento alla fine per qualche intervento o domande, ma non durante la... Sì, certo. No. Ma io non seguo, sì, io, a me non interessa, perché la lettera agli ebrei dice che Dio non si prende cura degli angeli, ma si prende cura degli uomini. E allora io preferisco anch'io interessarmi più agli uomini che agli angeli. E quindi non saprei dire, non leggerò mai un libro di angelologia, non seguirò queste piste. E in più direi anche bisogna distinguere, ricordate sempre, tra la Bibbia e le visioni di uomini più o meno santi o eccetera, perché noi distinguiamo sempre tra rivelazione pubblica e rivelazione privata, per cui allora la rivelazione privata, che è tutto quello che ha a che fare con mistici eccetera, come sapete significa che se vi aiuta tenetela, custoditela e andate avanti. Se non vi aiuta, andate avanti lo stesso. Siamo cristiani nella stessa maniera. Per cui che uno vada a Medjugorje, viene aiutato a incontrare Dio e cammini, benissimo, benissimo. Io personalmente che non sento il desiderio di andarci, benissimo lo stesso. Perché ha a che fare con la rivelazione privata. Questo è teologia della Chiesa Cattolica. Sappiamo, dobbiamo distinguere tra la rivelazione pubblica, che ha a che fare con la scrittura che ci è stata data dalla tradizione apostolica e ci viene proposta dalla Chiesa, dalle rivelazioni private. Questa è teologia cattolica. Scusa, sto prendendo solo approfitto per. Sì, nella Bibbia i cherubini sono cherub, in ebraico significa colui che cavalca sulle nubi. E Dio una volta viene chiamato cherubino, perché c'è un salmo che dice che Dio cavalca sulle nubi. I serafini sono i brucianti. E noi Isaia, che nel tempio, dove c'erano tante candele che bruciavano, vide questi brucianti. Allora, quello che a me sembra è che cosa loro ti dicono. Che quale parola di Dio ci porta, mettendo che poi noi l'uno per l'altro possiamo essere chiamati degli angeli, no? Cioè laddove poi nella nostra esperienza, a volte anche senza volerlo, siamo stati portatori di una parola di Dio per gli altri, no? Sì. sì. Poi troverà sicuramente, ci sono anche molti preti che invece coltivano questa angelologia, e benissimo, lo facciano, il Signore li aiuti, a me non interessa. Allora, qui siamo in un tempo, nella seconda parte del secolo, dove certamente era molto forte nella comunità cristiana l'attesa di un ritorno imminente del Signore Gesù. Ricordate che Paolo scrive, no, nella lettera ai Corinzi, prima, in cui dice, no, perché lo aspettavano lì, no? Proprio da un giorno all'altro. Allora che succede? Che passano i giorni e qualcuno muore nella comunità cristiana, no? E allora comincia a sorgere la domanda, vabbè, e allora? No, cioè, e Paolo cerca di spiegare dicendo, guardate, che quando tornerà il Signore, noi che siamo in vita, per cui lui è convinto ancora di in quel momento, poi dopo dovrà elaborare questa cosa, però è convinto che lui sarà ancora in vita, che Gesù sta per tornare. Lui dice, noi che siamo in vita non avremo nessun vantaggio su coloro che sono morti. Per cui era un tempo in cui l'attesa del ritorno del Signore era imminente. Adesso noi non aspettiamo più, perché non se ne parla più. Non se ne parla più. Allora, la cosa di vivere, no, pienamente il presente, ma in questa consapevolezza, anche questo l'Apocalisse ci vuol dire, che il Signore sta venendo. E anzi, e questo, ecco, non come allora quindi per la paura, no? Ma per quello che poi l'Apocalisse ci dirà quando arriveremo, no? E quando il Signore tornerà, ogni lacrima sarà asciugata. La morte non ci sarà più. Allora, a partire da quella fine che loro hanno cominciato a sperimentare, che credono che Gesù ha realizzato, ma ancora non si è compiuta, loro possono dire, Signore, è veniente. Noi non utilizziamo questa frase, se non in contesti liturgici, no? Ma che è il veniente. La? Allora, noi conosciamo tre venute, ecco. Allora c'è un'ultima venuta, no? Che è appunto questa ricapitolazione di tutto il creato, in lui c'è la vittoria definitiva sulla morte. Quando si parla di morte non si parla solo della morte che noi, anche noi vivremo il più lontano possibile, ci auguriamo, ma si parla anche di tutta quella morte che sperimentiamo da vivi, cioè l'ingiustizia, la miseria, la malattia, tutto quello che offende la vita. Tutto questo deve essere vinto. E allora noi attendiamo questa venuta del Signore, chi vincerà ogni morte. E c'è una seconda, una venuta che è quella che incontriamo nella nostra morte, no? E si parla poi di una terza venuta, cioè di una, che è quella che incontriamo nella nostra conversione, cioè quando noi torniamo al Signore, il Signore viene. Però c'è una, in cui si parla, stiamo parlando anche di questa venuta ultima, ricapitolativa, nuovi cieli, nuova terra, cioè significa che questi cieli e questa terra che noi viviamo, che sono ancora segnati dalla morte, che pur crediamo che il Signore l'ha vinta, ma la morte è opera, cioè significa che noi stiamo attendendo che questa vittoria diventi piena. Questo noi intendiamo con la venuta del Signore. Ultima domanda.
Cioè, l'angelo che dice a Maria, dice a Maria le parole, sì. Sono parole.
Sì, ma anche noi, quando per esempio facciamo qualche esperienza, quando incontriamo di preghiera, quando facciamo qualche esperienza forte, poi diciamo, io penso che il Signore mi ha detto. Però noi, uno dice, come te l'ha detto? In che lingua ti ha parlato? No? Che lingua parlava il Signore? E che tonalità aveva? Era maschile o femminile? No. Però noi, nell'esperienza profonda, eccetera, abbiamo colto una parola che Dio mi ha detto. Uno dice, il Signore mi ha detto di sposarmi, il Signore mi ha detto di farmi prete, il Signore mi ha detto di... Allora Maria ha colto nel suo cuore, sua preghiera, una voce di Dio, ma non è che ha sentito le voci, se uno sente le voci dobbiamo cominciare un po' a preoccuparci, e sento le voci, no, non è che Maria ha sentito la voce,
no.
Sì, ma i Vangeli non sono i report, no? Cioè il Vangelo non è il racconto di un giornalista che stava lì, no? E allora ci ha fatto la descrizione di quello che è avvenuto, no? È un racconto, una testimonianza di fede, di quello che Maria ha sperimentato e che ha raccontato.
Ma allora nella Bibbia, che anche nel Vecchio Testamento sono succede, l'angelo del Signore, bisogna intenderlo come la voce di Dio che giunge comunque.
Ora, io no, ma ora io. Il mondo di Dio è un mondo pieno di vita, allora che ci siano questi esseri o che non ci siano, beh, io sono affezionato all'idea dell'angelo custode, cioè, quindi eccetera. Però su questo il mondo di Dio è un mondo di vita, quindi non sappiamo dirlo fino in fondo, no? Quello che è importante è cosa ci dicono, che poi sapere che c'è un essere, eccetera, quello, noi siamo. Meglio di me, noi siamo, vogliamo sapere le cose chiare e distinte, no? Vogliamo sapere. In alcuni casi, infatti, per esempio nel racconto di Genesi 18, il famoso racconto delle querce di Mamre, si parla di uomini, angeli, Dio, esatto, cioè quindi, e anche nei Vangeli, quello che le donne incontrano al sepolcro, una volta è un giovane. No, una volta sono degli angeli, una volta sono. Ora, noi dobbiamo intendere, cioè veramente due mentalità diverse. La mentalità ebraica non è la nostra mentalità greca, che noi vogliamo vederle, toccarle. La mentalità ebraica è legata più al significato, no? Più a che cosa significa per me questa cosa qui. Dalle parole, esatto, perché credo che se Maria avesse visto uno, no? Con... Cioè, già a vederlo, a me viene un infarto, ma e poi sono dei bambini, dei puffi con le guanciotte, o come quelli lì, oppure sono dei soldati bizantini come nelle icone, come